va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti. In questo ultimo venerdì del mese di gennaio, il mese della pace, l'ultima volta ci siamo introdotti nel tema della settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, proprio leggendola come un'espressione del mese della pace, un cammino da fare in questo mese della pace, perché l'unità tra le chiese cristiane è una luce per la pace nel mondo. Continuiamo oggi questa riflessione perché la credo molto importante. Siamo tutti in Cristo una cosa sola, ecco perché è necessaria, importante l'unità fra i cristiani. Parlando di comunione è utile ricordare un paragrafo della lettera apostolica di Giovanni Paolo II del nono millennio neunte, al termine dell'anno santo, dove indica una piccola summa del significato della comunione. Primo, fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. Ecco la grande sfida che ci sta davanti in questo millennio che abbiamo iniziato ormai da 20 anni. Vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese più profonde del mondo. Che cosa significa questo in concreto? Che la Chiesa sia una scuola di comunione. Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità di comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano. Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore, portato sul mistero della Trinità che abita in noi e la cui luce va, dice Papa Giovanni Paolo II, va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. Bellissima questa espressione di San Giovanni Paolo II nella nova millennio in eunte, al termine, all'inizio potremmo dire del nuovo millennio. Prima di programmare iniziative concrete, occorre promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano. Spiritualità della comunione significa innanzitutto avere uno sguardo di cuore che è portato a noi dalla Trinità che abita in noi. La Trinità è la profonda comunione della famiglia di Dio. La cui luce di questa comunione va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. E questo è il primo punto da cui partire. La comunione scaturisce dal mistero della Trinità. Dio è comunione, è Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone distinte ma totalmente unite da essere un essere solo. Dio. L'uomo è immagine di Dio e porta in sé come il marchio di fabbrica, cioè la comunione. Così è stato creato maschio e femmina, e la loro comunione, che è la famiglia, comunione che precede ogni altra comunità. Usiamo anche dire che la famiglia è una piccola chiesa, e la parrocchia, bella la definizione, è famiglia delle famiglie. Ma tutto questo, ci chiediamo, lo teniamo presente nel nostro cammino di cristiani, nel nostro cammino di azione pastorale. Come nella famiglia non ci sono settori, anche se ognuno ha dei compiti diversi, ma tutto converge in unità. Così deve essere il nostro vivere la fede, il nostro cammino pastorale. Un secondo punto. Spiritualità della comunione significa inoltre capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del corpo mistico, dunque come uno che mi appartiene, per saper condividere le sue gioie, le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. Sono parole di Giovanni Paolo II, sempre nella Novo Millentine Unte. Una spiritualità della comunione che è la capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del corpo mistico. Il fratello è uno che mi appartiene. Quando arriveremo davanti al buon Dio, lui ci chiederà: ma dov'è tuo fratello? Non possiamo arrivarci da soli, dobbiamo arrivarci insieme. E allora questo ci deve impegnare a condividere e a gioire per le sue gioie, a soffrire per le sue pene, a non essere indifferenti. Intuire i suoi desideri, prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. Un terzo punto, sempre nella Novo Millentine Unte di Giovanni Paolo II, che stiamo rileggendo in questo d'inizio anno, in questa mese della pace, in questa settimana di preghiere per l'unità dei cristiani. La spiritualità della comunione è pura capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo, valorizzarlo come dono di Dio, un dono per me, oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto. L'altro è una ricchezza, qualunque sia l'altro. Io dico spesso: l'altro è colui che mi manda in paradiso. Se poi gli altri sono gli scartati, ecco, sono gli scartati che mi mandano direttamente in paradiso. Capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per accogliere questo positivo e valorizzarlo come dono di Dio, un dono per me, oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto. Questo è il terzo punto, far sentire l'altro importante, riuscire a valorizzarlo. L'altro è un dono per noi. Qui c'è da fare un'osservazione sugli organismi di comunione che dovrebbero essere presenti nella nostra comunità cristiana, in parrocchia. Chiederci a che punto sono i nostri consigli pastorali. spiritualità della comunione, un altro punto, e infine saper fare spazio al fratello, portando i pesi gli uni degli altri, respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza e gelosie. Questo è il quarto punto, fare spazio al fratello, favorendo tutto quello che è incontro, condivisione e collaborazione. Giovanni Paolo II conclude il paragrafo in questo modo, paragrafo della Novo Millennine Unte, all'inizio del nuovo millennio, questo suo magistero. Conclude questo paragrafo sulla comunione in questo modo: non ci facciamo illusioni, senza questo cammino spirituale a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione, diventerebbero apparati senza anima, maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita. Sono indicazioni di marcia queste e i passi necessari per costruire una comunità, quella casa comune di comunione dove si incontra la famiglia di Dio. Tutto questo, se lo traduciamo in cammini per la pace, in cammini per l'unità dei cristiani, una scuola di comunione, una capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del corpo mistico. Tutti mi sono fratelli. Una spirituale di comunione che è capacità di vedere innanzitutto il positivo nel fratello. Una spiritualità di comunione che sa fare spazio al fratello. Proviamo a ripensare a queste indicazioni che sono, come dicevo, per una comunione fra tutti gli uomini, una comunione fra tutti i cristiani, una comunione fra tutte le chiese. È sempre difficile però il dialogo tra le varie fedi, ma è necessario. L'interdipendenza tra le nazioni e i massicci spostamenti di popolazione dal sud al nord del mondo determinano anche nel nostro paese una situazione di accentuato pluralismo, e questo non solo culturale, potremmo dire, ma anche religioso. I problemi che insorgono non sono di facile soluzione. La presenza sullo stesso territorio di tradizioni religiose diverse, che si radicano talora in condizioni totalizzanti della vita e della società. Dobbiamo pensare di alcuni casi di alcune persone fondamentaliste dell'Islam, ma anche dei cristiani. Questo rischia di alimentare pericolose forme di conflitto. La storia dell'umanità è la testimonianza di quanto il fattore religioso abbia pesato, e purtroppo tuttora pesi, del prodursi di divisioni insanabili e persino di guerre, la guerra di religione. Anche il cristianesimo però non è esente da pesanti colpe. La Chiesa Cattolica, che è stata nei primi secoli vittima di persecuzioni dovute all'intolleranza del mondo pagano, a volte si è trasformata a sua volta in artefice di un sistema di intolleranza. Il forzato impatto con l'Occidente provocato dalle trasformazioni strutturali in atto, lungi dal diventare occasione di dialogo, a volte rischia di essere e di provocare nuove forme di chiusura, la paura di perdere la propria identità. Spinge le culture del sud, del mondo, ad arroccarsi in posizioni difensive, radicalizzando le differenze e rinvigorendo le tendenze integralistiche. La fuoriuscita di questa situazione di impasse implica innanzitutto la ricerca di punti d'incontro, che rappresentano la premessa necessaria per un reciproco scambio culturale, religioso, e per aprirsi a un dato transculturale costituito dalla comune natura dell'uomo e perciò dal riconoscimento dei diritti inalienabili di ogni persona umana, fosse nera, gialla, bianca, di religione cristiana, di religione musulmana, di religione shintoista. Il sentimento religioso è di per sé orientato verso questo riconoscimento, la connaturale tensione alla trascendenza che lo contraddistingue, ecco, spinge ad affermare l'universalità dell'umano, ma purtroppo le evoluzioni storiche delle religioni e il loro inscindibile legame con culture particolari ha fatto spesso dimenticare questo presupposto irrinunciabile. Una nuova mentalità è necessaria. La possibilità di recuperarlo è tuttavia oggi dipendente anche dalle disponibilità dell'Occidente, che abbia a riconoscere i limiti di una secolarizzazione che, oltre a vanificare il senso di ogni proposta religiosa, produce un atteggiamento di radicale scetticismo nei confronti di ogni verità. La presenza di religioni diverse sul nostro territorio acquista perciò un valore, il valore di una provocazione a mettere sotto processo gli stereotipi della nostra cultura. Il dialogo può diventare fecondo solo mediante il consolidarsi di una nuova mentalità, una mentalità per la quale ciascuna religione, senza rinunciare alla propria identità, riconosce l'esistenza di una verità più grande, che le sta sempre davanti, oltre, e alla quale può accedere grazie anche agli stimoli che provengono da altre religioni. Questo è il senso dell'ecumenismo, il quale presuppone la coltivazione di un'attitudine di profonda e costante conversione interiore. La via ecumenica, cioè di stima, dialogo, di pazienza, attesa, è la via della Chiesa di Cristo. Sempre più difficile il dialogo tra le fedi, ma è necessario che noi non diventiamo fondamentalisti. Vi ricordo il documento di Giovanni Paolo II, Dominus Iesus, dove si diceva che i cristiani devono sottolineare la loro cultura, la loro fede, e c'era chi la leggeva come la necessità di schierarsi contro tutti, di difendere la nostra identità. Certo che noi alle altre religioni dobbiamo portare la verità su noi stessi, la nostra fede, la nostra identità precisa, ma non per contrapporsi. E qui lo sbaglio, non per denigrare gli altri, ma per collaborare con loro, a dare qualcosa di positivo a loro e così mettersi in atteggiamento di accoglienza dei loro principi, perché in questo modo ci arricchiscono. Dio è molto più grande di quello che noi pensiamo. occorre che noi abbiamo a lasciar parlare Dio attraverso anche le altre religioni. E in quanti casi, in quanti modi le altre religioni ci sono a volte di esempio. Non sto a fare dei fatti, degli esempi concreti, ma certe volte vediamo la fedeltà di fratelli musulmani che in determinate ore si mettono col tappetino a pregare. Certo, noi non facciamo questi riti, questi gesti, ma proviamo a sottolineare la fedeltà. In molti musulmani c'è la rinuncia a un certo tipo di carne, ai liquori, al fumo. E noi, quando ci è richiesto la rinuncia, quanti motivi abbiamo di dire ma no, ma come, si è superato queste cose qui, no? Non dobbiamo rinunciare alla nostra identità. Però dobbiamo riconoscere che la verità, con la V maiuscola, che Dio è molto più grande. È un Dio che ci sta sempre davanti. Una volta Cardinal Martini ci invitava a trovare dei nomi di Dio. Ebbene, dopo che ne abbiamo detto tutti, Yahweh, il Dio del Roveto, il Dio di Gesù Cristo, qui e là, ha sottolineato questo. Dio è altro. Non è quello che abbiamo in mano noi, non è quello che abbiamo nel nostro cuore, ma è qualcosa di altro, ancora di più, di diverso. E allora ecco questa necessità di riconoscere l'esistenza di una verità che è più grande, di una verità che ci sta sempre davanti e oltre, e alla quale si può accedere grazie anche agli stimoli provenienti da altre religioni. Altrimenti finiremmo con quell'episodio che si dice nella vita di Sant'Agostino, il quale passeggiava sulla spiaggia, cercare di capire la verità di Dio, della Trinità, e passando continuamente sulla spiaggia in riva al mare vedeva un bambino che faceva sempre lo stesso gesto di... fatto una buca nell'arena del mare, poi andava a prendere con un secchiello l'acqua e la portava sempre dentro lì. Naturalmente la buca si svuotava perché sull'arena del mare l'acqua ritornava subito nel mare. E allora si ferma e dice: ma bambino, cosa stai facendo? E sto mettendo l'acqua dell'oceano, del mare, dentro in questa buca. Ma com'è possibile? Ma non vedi che la buca è piccola e il mare è immenso? Il bambino dice: e tu? Credi di mettere dentro la verità di Dio nella tua testa? È più facile che tutta l'acqua del mare entri nella mia buca che la verità di Dio entri nella tua testa. Per dire che dovremmo essere sempre in ricerca. Dio no, non è la definizione di Pio X, Dio è l'essere perfettissimo, Signore creatore del cielo e della terra. Ma se è sempre più difficile il dialogo tra le fedi, diciamo che è necessario, dobbiamo anche rivedere come questa ricomposizione dell'unità non è un'utopia. Grandi passi sono stati fatti in questi ultimi anni sulla strada dell'unità. Anche se il traguardo è ancora lontano, ma sicuramente è raggiungibile. Allo spirito di carità e fraternità che caratterizza i rapporti fra le diverse confessioni cristiane del nostro tempo, ai gesti di buona volontà che si intensificano di giorno in giorno a tutti i livelli, si aggiunge oggi quale motivo di speranza la preghiera in questa settimana, che sempre più estesa e insistente si eleva da tutto il mondo cristiano, ortodosso, protestante, cattolico. Settimane di preghiere per l'unità dei cristiani che si ispira in questo anno alla, come dicevo, all'accoglienza, alla provvidenza, sull'episodio di Paolo, naufrago insieme ai 276 compagni di viaggio, accolti dai cristiani di Malta. Offre a tutti noi l'occasione di contribuire di persona alla ricomposizione di questa unità. Direi oggi in un modo particolare, tenendo presente il tema di quest'anno, che è il tema dell'accoglienza, un'accoglienza calda, simpatica, aperta, fiduciosa. E allora potremmo terminare con uno sguardo sul futuro del dialogo ecumenico. Chiediamoci quale unità è quella che ci si augura con l'ecumenismo. È un'unità che innanzitutto non è contro qualcuno e che non deve significare uniformità, bensì una, come diceva Tonino Bello, una convivialità delle differenze, in cui le chiese da vere sorelle si riconoscono e si pongono al servizio l'una dell'altra. In realtà non di rado oggi l'ecumenismo, dopo anni rigogliosi attorno al Concilio Vaticano II, appare con qualche segno di crisi, troppo spesso ridotto a un dialogo di forme e non di sostanza. Ma c'è chi parla con preoccupazione del dialogo dei salamelecchi. Però dobbiamo altrettanto sottolineare come è innegabile che in vari ambiti, da quelli scientifici, di chi studia la Bibbia, a chi sperimenta l'accoglienza allo straniero o il dialogo interreligioso senza chiedere carte d'identità di quanti operano al suo fianco, l'ecumenismo è sempre più sentito come una forma normale dell'essere cristiano, soprattutto in un pianeta ormai definitivamente globalizzato, in un'Europa smarrita e caratterizzata da appartenenze liquidi, come sosteneva Matta El Meskin, il grande monaco copto scomparso qualche anno fa. Più i cristiani saranno fedeli al Vangelo, più facilmente si incontreranno e troveranno unità e comunione. La troveranno nel loro Signore, guidati dallo Spirito, nella pratica quotidiana del Vangelo. Termino con il richiamo al tema di quest'anno: ci trattarono con gentilezza, e la preghiera che è stata preparata dai cristiani di Malta. O Dio del perdono, liberaci dalle dolorose memorie del passato che feriscono la nostra comune identità cristiana. Guidaci verso la riconciliazione, cosicché per la potenza dello Spirito possiamo vincere l'odio con l'amore, la rabbia con la gentilezza e il sospetto con la fiducia. Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio Gesù, nostro fratello Gesù. La preghiera ecumenica. Dio sorgente di speranza, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie per il dono della salvezza in Cristo. Ti rendiamo grazie per tutti coloro che, fratelli e sorelle, tramite l'unico battesimo in Cristo, guardano a te come sorgente e datore di vita. Ti rendiamo grazie per la speranza della vita nuova in Cristo che offri a noi, alle nostre chiese e all'intera creazione. Ti rendiamo grazie per renderci uno. Noi desideriamo vivere in unità. Perdona le nostre divisioni e fa che con il nostro impegno possiamo superarle. Amen. E buona domenica a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, Riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.